Allora c'è qualcuno, si sente? Eh? Il volume è questo. Dunque, mi chiedeva qualcuno a proposito dell'appello straordinario. L'appello straordinario non è ancora stato fissato perché aspettavo semplicemente che si assestasse la faccenda delle aule qui, in maniera da poter chiedere un'aula o per un'intera mattinata, cosa secondo me praticamente impossibile, in un'aula di dimensioni sufficienti, oppure per un pomeriggio. In ogni caso cercherò di farmela dare per la seconda metà di ottobre, quindi dal 15 al 31 ottobre. Chi magari si fosse già prenotato, diciamo, quella funziona anche da prenotazione. Allora, abbiamo visto l'altra volta gli operatori fondamentali, investitore, not, prodotto, end, somma logica, or. Oggi vedremo un altro operatore, il quale, diciamo, fino a non molto tempo fa era poco tenuto in considerazione per via della complessità della sua realizzazione, vedremo più avanti. Mentre oggi, siamo negli ultimi tempi, con, diciamo, il sopravvento pressoché totale della logica di tipo Simmons, vedremo più avanti, è diventato un operatore come tutti gli altri e che ha delle importanti proprietà. Questo operatore è non restitutivo, non so se avete fatto caso, ma sicuramente lo saprete già, diciamo, del parallelo pressoché strettissimo tra la logica delle proposizioni e l'algebra di commutazione, dove una variabile in cui il valore è zero corrisponde al falso, una variabile in cui il cui valore è 1 corrisponde al vero, l'operatore AND prodotto corrisponde a ciò che in analisi logica è la congiunzione tra due proposizioni. Quest'aula è grande e spaziosa e ariosa, ok? Quindi il prodotto delle due, mentre l'operatore OR corrisponde a ciò che noi nel discorso normale è il nostro oppure. Ma attenzione che oppure, noi usiamo oppure in due distinti significati, senza tante volte fare distinzione tra i due. C'è un significato di oppure che significa l'una o l'altra cosa o anche entrambe, ok? Mentre c'è un altro significato di oppure che significa o l'una o l'altra cosa ma non entrambe contemporaneamente. Ad esempio, una singola persona è o maschio o femmina. L'operatore somma che abbiamo visto corrisponde al primo dei sentiti, per cui dirà non sempre. L'operatore OR, somma logica, abbiamo visto prima, corrisponde al primo dei due significati. L'operatore OR istruttivo corrisponde al secondo dei due. Come è definito? Definito mediante una tavola di verità il simbolo corrispondente è questo,
un più racchiuso da un cerchietto, simbolo ormai usato pressoché universalmente.
Allora, il significato è proprio questo: l'uscita della funzione è vera, cioè è una, quando una e soltanto una delle due variabili è vera, quindi è uguale a 1. In pratica il risultato è 0 quando o entrambe le variabili sono uguali a 0 oppure entrambe le variabili sono uguali a 1. Detto in altri termini, quando i valori delle due variabili sono diversi tra loro. Ok? Accanto a questo c'è un altro operatore che è XNOR, che è semplicemente il legato di questo. Quindi è un operatore che assume valore 1
quando le due variabili assumono valori uguali tra loro e viceversa. L'operatore ore esclusivo non è un operatore universale, infatti non dovrebbe essere difficile dimostrare che esistono delle funzioni di commutazione che non possiamo realizzare con solo ore esclusivo. Però l'insieme tra l'operatore N e l'operatore XOR costituisce un insieme funzionalmente completo. Tanto è vero che esiste una espansione del tipo, quindi simile a quella di Shannon, che utilizza soltanto questi due operatori, che si chiama espansione di Reed Mendel. Secondo cui una qualunque funzione di due di n variabili, x con k, x con n, può essere sempre espansa come una prima funzione, che diciamo è il corrispondente del primo cofattore nell'espansione di Shannon, chiamiamola F0, di x1, xn, ora esclusivo, una qualunque variabile, per esempio x con k, quindi scelta arbitrariamente tra tutte le variabili, esattamente così come facevamo con l'espansione di Shannon, una seconda funzione allora come facciamo a ricavare le due funzioni f grande e g grande? Nota la nostra funzione oggetto dell'espansione. Vabbè, cominciamo, se noi forse è meglio vedere prima qualche proprietà, eh? Allora, le proprietà fondamentali dell'esclusivo sono intanto vedete che possiamo esprimere l'ordine esclusivo a partire dalla tavola di verità come x negato per y negato, quindi un'espressione di somma di prodotti per x negato per y più x per y negato. Quindi questa è la definizione algebrica dell'operatore corrispondente. Da questo possiamo ricavare alcune proprietà. Ad esempio, x ore esclusivo 0, vedete, se alla y sostituiamo 0, cosa succede? Il risultato è ancora uguale a x. X ore esclusivo 1, il risultato è uguale a x negato. Queste due proprietà le sfrutteremo più avanti, per esempio, come vedremo, nel realizzare un circuito che a seconda di un singolo segnale di controllo si comporti come addizionatore o come sottrattore. Quindi un modulo, diciamo così, un operatore programmabile, programmato mediante una singola linea di controllo. Se questa linea vale 0, il modulo si comporta come addizionatore. Se questa linea vale 1, il modulo si comporta come sottrattore. Parleremo più avanti di questo. Altre proprietà, x ore esclusivo x, cosa succede? Lo vediamo da qua, x negato per x da 0 più x per x negato da 0. Inoltre, cosa importante, cosa che se ricordate non valeva per gli operatori NAND e NOR, vale la proprietà associativa, ossia x ore esclusivo y ore esclusivo z è uguale a x ore esclusivo parentesi x ore esclusivo z, il che ci consente di eliminare le parentesi, poiché visto che non c'è ambiguità nell'ordine dei termini, e scrivere semplicemente x ore esclusivo y ore esclusivo z. Allora, tornando alla nostra espansione di Reed-Müller, cosa succede? Cominciamo a porre x con k uguale a 0. Cosa rimane? Questo termine si annulla. Per questa proprietà il risultato è uguale a questo. Ma questo cos'è? È il cofattore ottenuto da F quando x con k è uguale a 0. Quindi diciamo che viene fuori f di x con 1, 0, x con n. Mentre quando x con k vale 1, cosa succede? Questo termine diventa il cofattore della funzione per x con k uguale 1 e rimane f con 0 g, f con 0 ora esclusivo g, ma f con 0 già sappiamo che vale questo, per cui questa è la f con 0 e g è uguale a quest'altro, quindi è uguale a f con 0 ora esclusivo f di x1 1 xn uguale a g. A questo punto cosa succede? Possiamo mettere in ordine esclusivo entrambi i membri con f con 0 che già conosciamo, poi faremo un esempio di questo, per cui cosa viene fuori? Viene fuori che qui avremo, è ovviamente un operatore commutativo, non l'ho scritto, ma x ora esclusivo y è uguale a x ora esclusivo y, perché non ha importanza da quale lato, per brevità f con 0 ora esclusivo e per commutatività e associatività f con 0, ma sappiamo già che x ora esclusivo x uguale a 0, per cui f con 0 ora esclusivo f con 0 vale 0, di conseguenza io posso eliminare questi due termini e ho ottenuto g. Quindi mentre il primo cofattore è uguale al cofattore della funzione quando x con k è uguale a 0, il secondo cofattore dell'espansione di Müller è uguale all'ora esclusivo tra f e il cofattore della funzione, il cofattore positivo della funzione, ossia la funzione che si ottiene forzando x con k uguale a 1. Ad esempio, supponiamo di avere questa funzione di tre variabili, vi scrivo a caso, y z negato più xy z più x negato y z, la quale ha tavola di verità 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Allora, questo primo termine corrisponde alla riga 1, 1, 0, qui la funzione vale 1. Secondo termine corrisponde alla riga 1, 0, 1, dove la funzione vale ancora 1. Il terzo termine corrisponde alla riga 0, 1, 1, dove la funzione vale 1. Per tutte le altre righe la funzione vale 0. Allora, vediamo se riusciamo a espandere, secondo Riemann, questa funzione. Intanto cominciamo a calcolarci f. F è semplicemente uguale alla funzione che otteniamo forzando x uguale 0. Per x uguale 0 cosa succede? Supponiamo ovviamente di espanderla intorno alla variabile, no, rispetto alla variabile x. Chiaro che il lavoro analogo potremmo fare sia rispetto a x sia rispetto a 0. Per x uguale 0 cosa accade? Questo termine scompare. Per cui la mia f grande vale semplicemente x negato, che diventa 1 poiché stiamo forzando x uguale 0, diventa semplicemente uguale a y non 0. A questo punto andiamo a calcolare g. G è calcolato come l'ora esclusivo tra l'f, che già conosciamo, e il cofattore della funzione, quindi il risultato di questa espressione è quando x viene forzato a 1. Forzando x a 1 otteniamo quindi f di 1 y z viene a essere uguale che cosa? Y z negato più y negato z e basta, perché il terzo termine è. Quindi la mia g è uguale a che cosa? A F, che già conosciamo, Y, Z, ora esclusivo, non serve, non mettiamo tra parentesi, che cosa? Questa espressione. Quindi Y, Z negato, che Y negato. A questo punto io posso dire che potremmo farlo, diciamo, manipolando le espressioni algebriche che vengono fuori, che la mia F è uguale a che cosa? A Y, Z, che è F grande, ora esclusivo, Y, Z, ora esclusivo, questo appare qua, Y, Z negato, X per, ovviamente, più Y negato Z. Quindi questa è la mia F e questa è la mia G. Così come nell'espansione di Shannon, possiamo iterare queste operazioni partendo da questa espressione, quindi espandendo rispetto alla variabile Y, e poi ciò che ne risulta espandendo rispetto alla variabile Z. Qual è l'importanza di questa espansione rispetto a quella di Shannon? Nell'espansione di Shannon, se ricordate, compaiono due termini, uno nella variabile X con K, l'altro nella variabile X con K negata. Iterando quel procedimento ci porta ad arrivare all'espressione finale, canonica, in somma di prodotti, dove le variabili compaiono in generale sia in forma diretta sia in forma negata. Il vantaggio di questa espressione è che le variabili a espansione completata appaiono solo in forma diretta. Vedete, non esiste un termine che venga moltiplicato per x con k negato. Quindi questo delle volte può portare alle semplificazioni circuitali, perché, come vedremo più avanti, non ci costringe a ottenere, visto che le variabili in generale entrano in un circuito sempre sotto forma diretta, non ci costringe a costruire anche la corrispondente forma negata, perché vedremo che questo introdurrà un ulteriore livello di ritardo in tutto il circuito. Ok? Ci sono anche altri tipi di espansione, oltre a questa, un'espansione diciamo standard. Per esempio, se andate ad indagare sui temi dati all'esame, c'è anche questa seconda espansione. Sempre legata all'ora esclusivo. Una qualunque funzione di due variabili può sempre essere espressa sotto questa forma. A, ora esclusivo, B, X, ora esclusivo C, X, Y, ora esclusivo D, X, Y. Vedete, anche in questo caso le due variabili appaiono sempre e soltanto sotto forma diretta. A, B, C e D sono dei coefficienti, quindi delle costanti logiche 0, 1, ma che tuttavia dipendono dalla particolare forma della funzione. Come si fa a ottenere le espressioni per A, B, C e D? Abbastanza semplice. Si comincia a porre intanto x uguale 0 e y uguale 0. Quindi l'espressione diventa f di 0, 0, che è chiaramente una costante, nota la funzione f di 0, 0, si sa se vale 0, 1, uguale a che cosa? Attenzione, per x uguale 0 questo termine scompare. Per y uguale, se x uguale 0 questo termine scompare, a maggior ragione scompare quest'altro, per cui A rimane A e abbiamo ottenuto il colore di. Adesso andiamo a porre x uguale 0, y uguale 1. Quindi a sinistra abbiamo f di x 0, 1, che è anch'esso una costante. A già lo conosciamo, vale f di 0, 0, però noi per comodità continuiamo a scrivere A. Ora esclusivo che cosa? Attenzione, per x uguale 0 questo termine continua a scomparire. Questo termine invece permane e rimane uguale a C, visto che X non vale 1. Questo termine continua a scomparire. Quindi abbiamo S di 0, 1 uguale a ora esclusivo C, ma A già sappiamo che è questo. Quindi su entrambi i termini mettiamo in ordine esclusivo con C per eliminare, e per cui otteniamo S di 0,1. Mettiamo in ordine esclusivo con A, in maniera da isolare C. Ora esclusivo A è uguale a che cosa? A ora esclusivo C, ora esclusivo A, ma per la proprietà che abbiamo visto prima, questi due termini scompaiono e rimane solo C, il che ci dà l'espressione di avere C. Quindi C è uguale a che cosa? A S, vedete S di 0, 1, ora esclusivo A, che a sua volta è uguale a S di 0, 1. Abbiamo ottenuto la seconda delle quattro quest'anno. Adesso proseguiamo assegnando rispettivamente ai condizioni i valori 1 e 0. Poiché questo termine permane, io la rimango fuori. S di 1, 0, perché è uguale a che cosa? A. Ora esclusivo P, questo termine adesso rimane, questo scompare e questo scompare ancora, perché c'è una delle due che è uguale a 0. Anche qua andiamo avanti con lo stesso procedimento. A lo conosciamo, vogliamo isolare B, quindi viene fuori S di 1, 0, ora esclusivo A, che a sua volta S di 0, 0, è uguale a B. E infine, per ottenere D, facciamo altro che fuori, che X è uguale a 1. Quindi viene fuori S di 1, 1, che è uguale a che cosa? A questo punto appaiono tutte e quattro le costanti. A per esclusivo B, per esclusivo C, per esclusivo C. Ma A, B e C sono già note. Per cui, mettiamo in ordine esclusivo primo e secondo membro con A per esclusivo B per esclusivo C. Per cui al secondo membro questo scompare. Per la solita proprietà x ore esclusivo x uguale 0. E al primo membro rimane S di 0, 0, ore esclusivo S di 0, 1, ore esclusivo S di 1, 0, ore esclusivo S di 1, 1. E questo è uguale a 0. Esempio di applicazione di questa espansione, prendiamo una funzione qualunque di due variabili. Per esempio, cellula a caso. Ok. Allora, F di 0, 0 è uguale a 0, che significa che il mio A è uguale a 0. D è uguale a F di 0, 0 ora esclusivo F di 1, 0. Quindi questo 0 ora esclusivo quest'altro. 0 ora esclusivo 0 è uguale a 0, quindi anche B sarà uguale a 0. C è uguale a F di 0, 0 ora esclusivo F di 0, 1, quindi F di 0, 0 ora esclusivo F di 0, 1. 0 ora esclusivo 1 da 1, quindi C è uguale a 1. E infine D è uguale all'ora esclusivo di tutti e quattro i valori assunti dalla funzione. 0 ora esclusivo 1 da 1, 1 ora esclusivo 0 da 1, 1 ora esclusivo 0 da 1, quindi il mio D è uguale a 1. A questo punto la mia espansione viene fuori che questa funzione qui, questa particolare funzione qui, è uguale a che cosa? A è 0, B è 0, quindi è uguale a Y, C vale 1, oro esclusivo XY. Dio vuole uno. Vediamo se è vero. Intanto cominciamo a esprimere questa funzione come sappiamo, come normale prodotto di tempo. Ed è semplicemente uguale a x negato y. Adesso se l'espansione è corretta, da questa espressione dobbiamo tirare fuori ancora x negato y. Applichiamo la definizione di ordine esclusivo, quindi abbiamo y che moltiplica xy negato più y negato che moltiplica xy. Usiamo la definizione x ordine esclusivo y uguale a x negato per y più x per y negato. Allora, questo termine scompare, vedete che eliminando la parentesi otteniamo x per y negato, che vale identicamente 0. Qui applichiamo De Morgan e otteniamo y per x negato più y negato e sviluppando la parentesi otteniamo x negato y più y per y negato che è identicamente uguale a 0. E quindi abbiamo verificato che questa espansione corrisponde esattamente alla funzione di partenza. Ok? Allora, al di là di tutta questa bella teoria, come si fa poi a metterla in pratica? Cioè, come si fa a costruire dei circuiti che lavorino in base a tutte queste belle cose che abbiamo detto? Ci sono due grandi categorie di circuiti con le quali si può realizzare una funzione di commutazione. Noi in generale, attenzione, parleremo di reti quando facciamo riferimento alla realizzazione di una funzione di commutazione o più in generale di funzioni di tipo logico da un punto di vista astratto, quindi senza definire esattamente come realizziamo i vari operatori e così via, mentre parleremo di circuito quando andremo alla realizzazione fisica, quindi mediante componenti, dispositivi e interconnessioni tra un modulo e l'altro. Ora, due grandi categorie legate alla realizzazione di tutte queste cose sono le cosiddette switch learning network, quindi reti a livello di interruttore, vedremo subito cosa significa. E gate level, cioè a livello di porta. Questo campo traduciamo gate anziché cancello con porta. Ben note porte rotte. Perché queste due distinzioni? Perché storicamente, sempre a partire da Shannon, tra l'altro fu la sua tesi di laurea al vostro equivalente terzo anno, che fu questa tesi di laurea viene proprio in via al campo del progetto logico. Cioè lui fu lui il primo a mettere in connessione l'algebra della logica, quindi l'algebra di Boole, con reti, le reti a interruttori. A quel tempo per questioni tecnologiche non si poteva, non si pensava ancora alle porte, le porte venivano più avanti. E quindi fece notare il parallelo strettissimo tra l'algebra della logica, le varie funzioni, i vari teoremi, eccetera, con le possibili realizzazioni di reti a interruttore. A quei tempi interessavano in particolar modo le reti a interruttore, poiché si stava sviluppando, stiamo parlando del 36-38, si stava sviluppando su larga scala la commutazione telefonica. Per cui c'erano questi problemi di circuiti vari che instradassero chiamate da una parte all'altra e così via. Con il progredire della tecnologia le reti interruttore furono praticamente abbandonate, anche perché furono abbandonate anche a livello telefonico, e si passò alle reti realizzate con porte. Con l'avvento della logica CMOS c'è stato, diciamo, un revival anche delle reti interruttori, poiché è possibile costruire degli interruttori a stato solido, per certi versi con caratteristiche migliori, e per velocità e per dissipazione di potenza, migliori dei corrispondenti circuiti a porte. Recentemente ci sono stati degli ibridi, quindi dei circuiti costruiti sia con porte che con interruttori. Siamo, noi vedremo molto poco di tutto questo, per quello che ci serve. Però cominciamo con l'osservare che una variabile di stato, una variabile di commutazione, può essere associata con i due possibili stati di un interruttore. E noi faremo l'ipotesi, anche se è possibile ricostruire tutto con l'ipotesi opposta, con i cosiddetti due tipi di logica, positiva o negativa, noi faremo l'ipotesi che ad una variabile che assume valore 1 corrisponda un interruttore chiuso, cioè attraverso il quale può scorrere corrente. Diciamo, io cercherò quanto possibile di disegnarlo in maniera tale che il chiuso corrisponda alla, il singolo interruttore è chiuso. No, quindi vedete, se la levetta è alzata, allora abbiamo un circuito chiuso, quindi può scorrere corrente tra i due terminali. Se invece la levetta è abbassata, non può scorrere corrente. Allora noi associamo i due elementi dell'algebra di commutazione, l'uno e lo zero, con i due stati di un interruttore, con i due possibili stati di un interruttore. In particolare, diremo che la variabile associata all'interruttore, variabile I associata all'interruttore, assume il valore 1 se l'interruttore è chiuso, quindi se sta in questa posizione, ossia in posizione tale che attraverso i due contatti dell'interruttore possa scorrere corrente, ci sia un circuito chiuso. Viceversa, assumeremo che la variabile X assume il valore 0, no? E quando la variabile X assume il valore 0, l'interruttore corrispondente viene aperto, ossia viene piazzato in questa posizione, in maniera tale cioè che non possa scorrere corrente attraverso i suoi terminali. D'accordo? Quindi o useremo notazioni di questo genere o ancora più semplicemente una notazione di quest'altro tipo. Quindi un filo, no? Un conduttore troncato, dove nel punto di taglio io inserisco semplicemente il valore della variabile x. Quindi questa notazione sarà identica a quest'altra. Come faccio a realizzare? Adesso si tratta di realizzare gli operatori. In particolare siamo interessati agli operatori fondamentali mediante i quali, come sappiamo, possiamo già costruire qualunque funzione di commutazione. Come faccio io a realizzare un invertitore? Invertitore significa avere un qualche cosa che, quando la mia variabile vale 0, il risultato sia 1, ossia scorra corrente. No, viceversa, quando la variabile vale 1, il risultato sia un circuito in cui non scorre corrente. A livello di interruttore è facilissimo, è sufficiente praticamente scambiare di ruolo i due stati dell'interruttore, quindi avere un interruttore che sia normalmente chiuso, e quindi questo è associato alla variabile x uguale 0. Quando la variabile assume valore 1, l'interruttore viene aperto. Ok? È come se io prendesse un interruttore, lo montassi in maniera tale che se io tiro la levetta verso l'alto, accendo la luce. Se la tiro verso il basso, spengo. Allora è un interruttore del primo tipo. Se invece questo interruttore io lo monto al contrario, per accendere la luce devo abbassare, no? Per accendere, per spegnere devo alzare. E sarà un interruttore di questo secondo tipo. Quindi il primo tipo è normalmente aperto. Per noi normalmente è associato al valore zero della variabile corrispondente. Quindi un interruttore normalmente aperto è associato a una variabile in forma diretta. Un interruttore normalmente chiuso è associato a una variabile in forma negata. Indicheremo questo fatto con questa simbologia. Quindi questo è un interruttore, corrisponde a un interruttore normalmente aperto. Questo è un interruttore normalmente chiuso. E abbiamo realizzato in questo modo l'invertitore. Come facciamo a realizzare l'end? L'end è molto semplice. Però abbiamo questa funzione. Quindi l'end tra due variabili corrisponde a nient'altro che a due interruttori in serie. Vedete che io ho circuito chiuso tra i due terminali della rete soltanto se entrambi gli interruttori sono contemporaneamente chiusi, ossia se entrambe le variabili assumono il valore 1. Viceversa, come faccio a realizzare la somma, l'operatore somma, l'operatore OR? Connettendo i due corrispondenti interruttori, questa volta in parallelo. Ora vedete che tra i due terminali della rete avrò un circuito chiuso quando almeno una delle due variabili sta ad 1, cioè quando almeno uno dei due interruttori sta chiuso. Avrò il circuito aperto soltanto quando entrambi gli interruttori saranno aperti. Ecco, con questa semplice osservazione a questo punto io posso costruire, ricorrendo al, per esempio alla forma canonica, posso costruire qualunque funzione di commutazione. A livello del switch level network, la funzione di commutazione corrisponde a quella che si chiama funzione di trasmissione. La funzione di trasmissione vale 1 se io riesco a trovare un percorso attraverso cui la corrente possa passare. Vale 0 invece se qualunque percorso è bloccato da almeno un interruttore aperto. Come faccio a realizzare ad esempio questa funzione? Già sappiamo, sufficiente sostituire il primo interruttore anziché con un tipo normalmente aperto, con un tipo normalmente chiuso. Come faccio a costruire questa funzione? Quindi una funzione in forma generale somma di prodotti. Semplicemente uso queste due regolette. Quindi mi costruisco due rami in parallelo, che sarebbe l'OM, no? Dove ciascuno dei due rami è a sua volta costituito da una serie, quindi due rami in parallelo, dove la prima serie deve realizzare, il primo ramo è costituito da una serie che deve realizzare questo prodotto. Quindi avrò I, Y, Y. Il secondo ramo deve realizzare quest'altro prodotto. È chiaro che per la commutatività io posso cambiare i due interruttori, così come posso scambiare i due rami. Per cui preferisco mettere in colonnati gli interruttori corrispondenti alla stessa variabile, quando possibile, e allora avrò Y e Z. Questa è la rete di contatti, la rete o rete a contatti, che dir si vuole, che realizza questa funzione di commutazione. data una rete di contatti, come facciamo a costruire? Abbiamo risolto un problema di sintesi, abbiamo adesso risolto un problema di analisi. Data una rete a contatti, come facciamo a costruire la corrispondente espressione in somma di prodotti? Supponiamo di avere questa rete. Allora, già la sua topologia ci dice che si tratta di una somma di tre termini, visto che abbiamo tre rami in parallelo, dove ciascun termine è a sua volta, visto che ogni ramo è costituito da una serie di due interruttori, dove ciascun termine è costituito dal prodotto di due varianti, in forma diretta o negata, a seconda che il corrispondente interruttore sia di tipo normalmente aperto oppure normalmente chiuso, come questi due. A questo punto è facile, il primo termine diventa XY più Y negato Z più X negato Z. E questa è l'espressione algebrica della funzione di trasmissione realizzata da questa rete. Torneremo più avanti magari su queste cose, perché c'è un terzo tipo di reti, le reti cosiddette non serie parallele. Supponete che io qui, a un certo punto, vado a inserire un altro interruttore, ad esempio Z negato. Allora, questa rete non posso più analizzarla con questi criteri, perché non è né di tipo serie né di tipo parallelo. Qui semplicemente, come vedremo, se avremo tempo e voglia, uno deve costruirsi tutti i possibili percorsi dall'ingresso all'uscita, quindi avremo un primo percorso, un secondo percorso, un terzo percorso e un quarto percorso. Questi percorsi chiaramente vanno interpretati come se fossero tutti in parallelo tra di loro, no? Che la corrente può scorrere indifferentemente sull'uno o sull'altro, dunque in parallelo. A questo punto viene fuori un'espressione algebrica che tipicamente può sempre essere semplificata. Quindi è un concetto che in realtà viene applicato anche qui, solo che viene applicato in maniera implicita, non ce ne rendiamo neanche conto, in realtà bisogna esaminare tutti i possibili percorsi, anche perché i possibili percorsi sono tanti quanto i rami, quindi è un po' più complicato. Torneremo più avanti su queste reti e, ripeto, e quando andremo a fare qualche esempio di reti non serie parallelo e quando andremo a vedere qualcosa sulle logiche CMOS, di tipo CMOS. Occupiamoci invece adesso della seconda categoria, reti di tipo gate level. Questo forse vi è più familiare dal corso di calcolatori. Una porta è un circuito tipicamente elettronico, ma non necessariamente elettronico, perché esistono ad esempio porte anche di tipo fluidico, in cui il livello logico di una variabile è data dal percorso di un fluido, tipicamente sotto pressione, o in un verso o nell'altro, oppure presenza di fluido che scorre, assenza di fluido che scorre. Mi sta cercando addirittura di applicare a livello molecolare se non atomico. Comunque, la porta è un modulo che accetta un certo numero di variabili, tipicamente due, ovvero uno nel caso dell'invertitore, con una singola uscita che realizza una delle funzioni fondamentali che abbiamo visto, uno degli operatori fondamentali che abbiamo visto. A seconda dell'operatore, il simbolo del modulo viene assumere una forma particolare, quindi avremo l'invertitore
che viene simbolizzato in questo modo. E questa è la porta corrispondente al nome.
È una porta logica, poi può essere realizzata in vari modi, ne vedremo uno o due.
L'operatore OR viene simbolizzato in questo modo, chiaramente ha due variabili di ingresso. L'operatore AND viene simbolizzato così.
L'operatore OR esclusivo viene simbolizzato in questo modo.
E poi accanto a questo vi ricordo che il pallino rappresenta sempre un livello di inversione. Quindi i corrispondenti duali avremo il NOR, che viene rappresentato come un OR seguito da un pallino, ossia un OR seguito da un'inversione.
Così come il NAND viene simbolizzato come un AND seguito da un'inversione sotto forma di pallino, l'uso dei pallini ci consente di ottenere altri simboli, no? In virtù della legge di De Morgan. Allora, ricordate che il NOR, essendo uguale a X più Y negato, può essere espresso come, per la legge di De Morgan, X negato per Y negato. Bene, io posso usare un simbolo che mi dice, che mi dà legato a questa corrispondenza, che è quest'altro, che rappresenta anch'esso il NOR, vedete? X negato in AND con Y negato, per cui questi due simboli rappresentano la stessa identica funzione logica, rappresentano entrambi il NOR. Naturalmente il NAND, sempre per la legge di De Morgan, può essere rappresentato spesso e volentieri, per non aumentare esageratamente le dimensioni dei disegni che faremo, useremo il pallino proprio come se fosse un invertitore. Quindi in particolare, se io mi ritrovo a dover realizzare X negato Y, potrò rappresentare la realizzazione di questa funzione semplicemente in questo modo: un simbolo pallino al quale applico la X diretta, la Y, e questo è il... Ma è per comodità, perché altrimenti avrei dovuto disegnare invertitore AND, e viene fuori un disegno un po' più complicato, ma che nulla aggiunge a quanto ci dice questo. Naturalmente con queste porte possiamo realizzare a questo punto direttamente le nostre funzioni di commutazione, soprattutto quando sono già espresse in forma di somma di prodotti. Ad esempio, la funzione x negato y più xz, essendo un prodotto di somme, già sappiamo che viene ad essere un OR di N, e quindi avrò
l'or finale corrispondente al più, che genera la mia funzione. Due ingressi di or, poiché ho due termini sommi, ciascuno dei quali è un realizzato da una porta M, anch'essa a due ingressi, poiché ciascun termine è prodotto a due letterali. Il primo è, qui applico il pallino, per comodità, visto che la variabile deve entrare negata sull'M, quindi avrò x, y, qui avrò ancora x, z. E per rendere la vita semplice a chi analizza il circuito, cerco di evitare duplicazione dei segnali di ingresso, per cui cancello qui, questo lo unisco qui. Così chi guarda il disegno vede una e una sola volta ciascuna delle variabili e riesce a seguirle. Se il disegno è costituito da molte pagine, come può accadere, allora diventa difficile da cercare sulle n-1 pagine restanti tutte le eventuali altre distanze. Ok, questo è il circuito a porte che realizza la mia funzione. Naturalmente, poiché l'OR, l'END e l'OR esclusivo godono della proprietà associativa, posso anche immaginare di avere porte di tipo rispettivamente OR, END e OR esclusivo a più di due ingressi. Questa cosa, come già sappiamo, non possiamo farla né con NOR né con NAND, poiché NOR e NAND non godono delle proprietà associative. Quindi, spesso e volentieri, potrò usare un OR esclusivo, per esempio a quattro ingressi. Tanto sappiamo perfettamente cosa deve fare. Ok? L'OR esclusivo, vi ricordo, realizza la funzione di disparità, ossia se io metto diverse variabili in OR esclusivo tra di loro, x1, OR esclusivo, x2, OR esclusivo, x3, OR esclusivo, x4, OR esclusivo, x5, quale sarà il risultato di questa funzione? Il risultato di questa funzione sarà semplicemente uguale a 0, se o tutte le variabili sono uguali a 0, oppure le variabili che assumono il valore 1 sono il numero pari. Perché? Perché assumendo che x1 e x2 valgano entrambe 1, 1 OR esclusivo 1 da 0. Quindi ogni coppia di variabili che assume il valore 1 è come se potessero essere eliminate perché tanto il risultato è 0. Dunque avremo come risultato 1 se il numero di valori assunti uguali ad 1 è dispari, avremo il risultato uguale a 0 se il numero di 1 assunti è pari. Anche per questo lo chiamiamo funzione di disparità. La funzione che ci dà il risultato 1 se è dispari il numero di ingressi uguale a 1. La funzione di parità, ovviamente, no? Che ricorderete forse qualcosa dei codici, cioè parità si ottiene semplicemente negando l'OR esclusivo. Quindi questo simbolo rappresenta un operatore di parità a quattro ingressi, dove il risultato è 1 se il numero di 1 all'ingresso è pari o anche 0. Ok? Prima di andare avanti vediamo un attimo come abbiamo visto nel caso di reti a contatti come si realizzano i vari operatori, ma nel caso di porte come si realizzano i vari operatori. Intanto vi tengo a sottolineare che mentre nelle reti a contatto l'elemento principale è la possibilità di transito o meno della corrente, nelle reti a porte l'elemento principale è, a livello di realizzazione, è costituito da una tensione elettrica che può assumere uno di due possibili valori. A ciascuno di questi valori associamo il valore o 0 o 1. Tipicamente si associa il valore 0 al più basso tra i due livelli di tensione utilizzati, mentre si associa il livello 1
al più alto tra i due livelli di tensione usati. Ad esempio, l'invertitore, che anche in questa categoria di reti è l'elemento più semplice da realizzare, come può essere realizzato un invertitore di tipo elettronico?
Semplicemente con un transistor.
Si passa con la cosa elettronica, sì.
Comunque, il transistor è un dispositivo,
detto molto brutalmente, a tre terminali,
questo è un transistor di tipo NPN. Tre terminali vengono chiamati conduttore, base e emettitore.
E il suo comportamento, che è estremamente complesso, ma per quanto ci riguarda qui è estremamente semplice,
perché viene fatto operare semplicemente come interruttore.
Il suo comportamento, detto in quattro parole, in tre parole,
è questo: se io riesco a fare scorrere una certa corrente tra base e emettitore, allora tra collettore e emettitore, una certa corrente T con B, allora,
tra collettore ed emettitore, in condizioni normali, detto molto vagamente,
scorrerà una corrente che pari a un fattore beta moltiplicata di così. Quindi una corrente che è beta volte la corrente di base applicata.
Beta, tenete presente che sta sull'ordine del centinaio, quindi uno o più centinaia.
Quindi se io faccio solo una corrente da 1 mA, allora in condizioni normali tra collettore e emettitore scorrerà una corrente da 100-200 mA. Attenzione, significa quindi che se tra collettore e emettitore scorre una corrente relativamente elevata, l'aggiunzione, diciamo, visto dall'esterno, tra collettore e emettitore è come se avesse un circuito chiuso, quindi corrisponde a un interruttore chiuso. Viceversa, se io mando a zero la corrente di base, vedete, la corrente di collettore va anch'essa a zero, ma corrente zero è più a interruttore aperto. Quindi il mio transistor, nella configurazione circuitale che vedremo tra un attimo, si comporta essenzialmente come un interruttore controllato in tensione, controllato in corrente in questo caso. Ma siccome noi prenderemo un'uscita da qui, la prenderemo sotto forma di tensione, ci interessa controllare anch'esso con una tensione, anche con una corrente. Questo si fa semplicemente applicando una resistenza di limitazione. La configurazione dell'invertitore la disegno e poi la analizziamo molto rapidamente. Abbiamo un'alimentazione positiva al circuito che viene applicata al connettore, quindi con un CC questa alimentazione positiva. Valori tipici vanno da 1,5, 3 fino a 12 volte e anche più. Se nelle logiche TTL un CC è uguale a 5,1 volte, alimentazione nominale. Nei CMOS può andare a 5 volte o 3 volte o anche 12 volte e così via. Perché mi interessa controllare il tutto con una tensione anziché con una corrente? Perché poi, se prendiamo un uscito dal qua sotto forma di tensione, con questo voglio pilotare altre porte, e quindi avendo una tensione in uscita mi piacerebbe controllare anche le porte a valle con una tensione. Allora guardate, questo è l'ingresso e questo è l'uscita.
Cosa succede? Se io applico una tensione zero, quindi uguale al potenziale di massa, chiaramente in questo circuito di base, cosiddetto, quindi sulla giunzione base del emettitore, non può scorrere corrente, perché ho zero qui, zero qui. Quindi ho un percorso di cui due estremi sono lo stesso potenziale, quindi non scorre corrente. Allora, se la corrente di base è zero, la corrente di collettore è anch'essa zero, quindi qui non scorre corrente. Ossia corrente uguale a zero. Per la legge di Ohm, che tensione mi ritrovo qui? La tensione di alimentazione meno la resistenza di carico moltiplicata la corrente che ci scorre. Ma la corrente che ci scorre è zero. Quindi io qui, in queste condizioni, ottengo una tensione circa uguale, sono sempre delle perdite, quindi circa uguale a 1C. Allora se io associo la tensione zero
a livello logico zero, da una tensione prossima a quella di alimentazione, quindi sufficientemente distante dallo zero, associa a livello 1, vede, applica uno zero e ottengo un 1 in uscita. Cosa accade se io qui applico un 1 se una tensione positiva relativamente elevata? Chiaramente scorre una corrente di base, no? Che dipende dal valore di questa resistenza di limitazione, dipende dalla tensione, queste sono sottigliezze, dalla tensione di giunzione, in ogni caso scorre una corrente. In collettore, quindi, tenderebbe a scorrere una corrente pari a beta volte questa, una corrente relativamente elevata. Adesso, se io taro il valore di questa resistenza di carica in maniera tale che quando deve scorrere quella data corrente di collettore, praticamente forte, qui ci sia una notevole caduta di tensione, no? Se R uguale VCC uguale 5 volte, R uguale 5 tiro, corrente di collettore dovuta alla corrente di base applicata uguale a 1 mA. La legge di Ohm ci dice che attraverso questa resistenza cade una tensione pari a R per I, ossia 5 tiro per 1 mA, ossia 5 volte. Ma se io sto partendo da 5 volte vuol dire che allora si ritrova tensione 0. Ok? Quindi, cosa è successo? Che applicando una tensione alta, positiva, ossia un 1 lordo, mi ritrovo una tensione prossima al potenziale di massa, corrispondente quindi allo 0 lordo. Quindi applico un 1 e ottengo uno 0. Nel caso precedente applicavo uno 0 e ottengo uno 0. Dunque ho realizzato un'inversione. Considerate adesso questo circuito ottenuto semplicemente da questo, aggiungendo un solo altro transistor. Cosa succede? Guardate, se entrambi gli ingressi x e y sono a 0 logico, ossia a potenziale di massa, non scorre corrente nella giunzione di base né del primo transistor né del secondo. Quindi attraverso i collettori dei due transistor non scorre nessuna corrente, quindi non scorre corrente in questa resistenza. Quindi qui mi ritrovo una tensione alta, ossia 1 in 1. Dunque, quando x uguale 0 e y uguale a 0, qui non scorre corrente e mi ritrovo un 1 in 1. Cosa accade se uno almeno dei due ingressi, intanto vedete che è simmetrico il circuito, per cui anche la funzione di uscita sarà di tipo simmetrico. Cioè non è legata all'ordine delle variabili, potrò scambiare tra di loro i nomi delle variabili, ma la funzione deve restare la stessa. Cosa accade se uno almeno dei due transistor viene mandato in conduzione, ossia se applico un 1? Se puoi applicare un 1 alla Y e di mantenere 0 su Y. 0 su Y significa che non scorre corrente perché questo transistor è come se non esistesse. Allora in pratica ho ottenuto un invertitore. Quindi, se y è uguale a 0, tutto il circuito si comporta come un invertitore. Abbiamo visto già il caso x uguale a 0. Chiaramente, se x uguale a 1, otterrò 1, 0 in uscita. Per la simmetria, se anche scambio i valori delle due variabili, otterrò 1, 0, no? E a maggior ragione, se entrambi i transistor vengono mandati in conduzione, quindi applicando un 1 a entrambe le variabili di ingresso, qui continua a scorrere corrente, non sarà una corrente doppia perché è limitata dal valore della resistenza. I transistor vengono mandati, come si dice, in saturazione, per cui la mia uscita sarà ancora uguale a zero. Che funzione ho realizzato? Ho realizzato il nord. Quindi con questo semplicissimo circuito, poiché il nord è un operatore universale, posso realizzare qualunque altra funzione logica. Posso realizzare il NAND con qualcosa di un po' più complicato, che però con transistor bipolari non funziona più bene, però la ritorno schematicamente ugualmente. Devo avere chiaramente a questo, vedete la analogia con le reti a contatto. Poiché ciascun transistor si comporta essenzialmente come interruttore, io qui non ho altro che due interruttori in parallelo. La porta corrispondente al NAND sarà costituita da due interruttori, ovviamente in serie. Quindi devo avere due transistor messi così, no? L'uscita sarà questa, e qui avrò le mie due variabili, l'ingresso, X e Y. Vedete cosa accade? Se almeno uno dei due ingressi sta a zero, il corrispondente transistor non conduce, per cui non può scorrere corrente di collettore e l'uscita sarà a 1. Quindi se almeno uno degli ingressi è zero, l'uscita sarà sicuramente a 1. Soltanto quando entrambi i transistor vengono mandati in conduzione, e quindi soltanto quando entrambe le variabili di ingresso hanno tensione positiva, e quindi quando entrambe le variabili di ingresso valgono 1, soltanto allora scorrerà corrente lungo il circuito di uscita. Qui ci sarà una caduta significativa di tensione, e se abbiamo tarato per bene il valore di questa resistenza avremo tensione circa uguale a 0, ossia 1,0 volte. Che funzione realizzata in NAND. Ok? Allora, la prossima volta vedremo come questi circuiti si traducono nella logica CMOS, molto rapidamente, e poi passeremo ad analizzare i moduli di tipo combinatorio, moduli fondamentali, quindi multiplex, decoder e così via.